Pronto? Ciao Giorgio, sono Stefano, ti disturbo? Sei in moto. Ciao Stefano, no, purtroppo non sono in moto in questo momento.
Però non sei neanche al Mugello.
Purtroppo no, con questo lockdown, purtroppo il Mugello lo vedrò forse l'anno prossimo.
Non sei in ospedale a lavorare?
Non sono in ospedale a lavorare.
Non stai facendo niente.
Ma in realtà, piuttosto che fare le pieghe in moto, sto piegando la camicia che ho appena stirato.
L'altro si mi ha detto, vuoi andare in moto, ma prima piega le camicie. Senti. Dobbiamo vederci allora, incontrarci per il podcast, come ti avevo detto, se ti va bene, e ho deciso di dare come titolo quello della tua onlus, Salviamoci la faccia, che non sarà un discorso di natura etica, ma estetica e traumatica, ti va bene?
Va benissimo.
Viva la faccia.
Assolutamente. Sì.
Ciao Giorgio.
Ci vediamo a Milano.
Gli ascoltabili presenta Una macchina chiamata corpo.
Sono Stefano Guerrasio, sono un chirurgo ortopedico e divulgatore. In questo podcast voglio mostrarvi il lato umano della medicina attraverso i suoi protagonisti. Voglio farvi conoscere la persona prima del professionista e poi attraverso il professionista avvicinarvi consapevolmente a temi che potrebbero coinvolgervi o coinvolgerci da vicino. Sono convinto che sapere e conoscenza siano la prima difesa contro dubbi e paure. Il primo passo, quindi, per un corretto approccio al percorso di cura. L'ospite di questa puntata si chiama Giorgio Novelli, medico chirurgo specialista in chirurgia maxillofacciale, dirigente medico di primo livello presso la clinica di chirurgia maxillofacciale dell'Università degli Studi di Milano Bicocca al San Gerardo di Monza e anche all'Inguarda di Milano, corretto? Ciao Giorgio, innanzitutto ti ringrazio tantissimo di essere qui, è un piacere averti con noi all'interno di un podcast che è dedicato alla salute.
Grazie Stefano a te per avermi invitato.
Guarda, è un piacere parlare con un collega che si occupa di pazienti affetti da, di fatto, un gruppo molto eterogeneo di patologie, ma che hanno ovviamente a che fare con ciò che è la tua specialità. E come dice il nome, maxillo facciale, hai a che fare con la faccia e con la mascella. Cioè, se vogliamo estendere un po' il concetto della tua specialità, la chirurgia maxillo facciale si occupa di diagnosi e trattamento di tutte quelle che sono le malattie, gli infortuni che riguardano il cranio, il viso, la bocca, la mascella, la mandibola, anche il collo. A volte ci mettete la mano?
Anche il collo, soprattutto nelle patologie oncologiche, ma anche in quelle traumatiche.
Quindi oggi, però, siccome il mondo è vasto, ci occuperemo sostanzialmente dei traumi, in particolare di quei pazienti che spesso sono trattati a causa di traumi ovviamente più importanti, ma oggi terremo il profilo basso per non spaventare nessuno, che sono trattati anche, ahimè, dai neurochirurghi e molto spesso anche da noi ortopedici, quindi ci troviamo giù in pronto soccorso a lavorare assieme su pseudo para per i disastri della strada. Raccontaci due cose di che cos'è il tuo lavoro, giusto la chirurgia maxillofacciale.
Ma sì, la chirurgia maxillofacciale è una specialità che si occupa di diverse cose, dall'oncologia a in particolare le malformazioni congenite, la chirurgia dei dismorfismi facciali. Un grosso capitolo è sicuramente la traumatologia e ci vede protagonisti insieme a tanti altri specialisti in quelli che si chiamano trauma team negli ospedali. E poi abbiamo questa contaminazione, se vogliamo, odontoiatrica, dove ci occupiamo della chirurgia del cavo orale e possiamo definirla come chirurgia odontostomatologica. Ma oggi mi sembra di capire che parleremo di traumi facciali.
Bravissimo, infatti oggi con te abbiamo deciso nella miscellanea di tutto quello che devi fare di scegliere un argomento e mi piace tantissimo l'idea di dare voce a quella che poi è la tua iniziativa di cui parleremo nel dettaglio dopo, la onlus che è avviato nel 2018 insieme ad altri quattro colleghi maxillofacciali, che si chiama in maniera carina Salviamoci la faccia, e che non è un discorso di natura etica, quindi non siamo qua a darvi le raccomandazioni, no? Per non ma è di natura proprio fisica, cioè cerchiamo di non romperci la faccia. Diciamo subito che non è un podcast che è dedicato ai rissosi del sabato sera, quindi non vi stiamo dando consigli su come evitare fratture del naso, non dovete farle risse ragazzi, cioè tranquilli, ve lo dice uno che ha quattro figli maschi, state tranquilli che a farsi male ci vuole un attimo, ma ci salviamo la faccia, proprio salviamo la faccia, è riferito alla traumatologia della strada. Prima però di entrare nel dettaglio tecnico, qui raccontiamo storie agli ascoltabili e ci interessano le storie di ragazzi, perché noi siamo ragazzi, che fanno delle scelte nella vita, intraprendono dei percorsi che mi sembra di capire ti diano soddisfazione come l'hanno data a me, e quindi raccontaci Giorgio Novelli, studente del liceo, perché a un certo punto gli si accende la lampadina e dice voglio fare non il pompiere ma il dottore.
Ma l'idea del dottore è nata durante il percorso delle scuole superiori. Presa la maturità, Io avevo già così un'inclinazione alle materie biologiche e scientifiche e quindi avevo scelto di fare due concorsi. Ai tempi c'era iniziato il numero chiuso e ho fatto odontoiatria e medicina. Poi entrai in medicina al primo anno e durante il percorso di studi del primo anno e in particolare durante lo studio di genetica mi affascinò molto le malformazioni congenite. La scelta poi si è determinata al terzo anno, quando ho cominciato a frequentare un reparto di chirurgia plastica e maxillofacciale, dove poi ho deciso che il mio futuro da medico sarebbe stato come chirurgo e non come internista, ed in particolare come chirurgo della faccia.
La chirurgia ha sempre una chiamata, eh? Vogliamo però tranquillizzare chi ci ascolta, perché ci sarà già qualcuno che ha rizzato le orecchie dicendo: un maxillofacciale, un ortopedico che parlano di traumi della strada, di faccia che si rompe, dai, ma siete dei gufi. No, allora tranquillizziamo tutti dicendo che ho scelto per questo podcast il dottor Giorgio Novelli, perché Giorgio Novelli, prima di essere un maxillofacciale, è un centauro sfegatato. Ami la moto, ami il mondo del motociclismo, scrivi su riviste specialistiche di settore, perché ti ho letto in più riviste, corri amatorialmente, ma forse neanche troppo amatorialmente, perché ami la sensazione di libertà, di vento ed inchiodata a 300 all'ora al Mugello, ma rispetti le due ruote. Quindi sei un professionista, sei un chirurgo che si occupa di problematiche anche della strada, ami le due ruote, quindi tranquillizziamo i centauri, non siamo qua per demonizzarvi, ma per aiutarvi ad amare ancora di più quel mezzo che vi permette di essere così tanto liberi. Quindi entriamo nel vivo del tema e iniziamo proprio con quella che è la tua onlus, salviamoci la faccia. Da dove viene l'idea, quali sono gli obiettivi di questa onlus e cosa c'è di bello e perché hai voluto fare appunto questa cosa?
L'idea della onlus viene, come hai appena detto tu, dalle due passioni della mia vita, che sono il mio lavoro e la motocicletta. Che cosa abbiamo fatto? Negli anni abbiamo cominciato a studiare i casi che abbiamo operato di traumi motociclistici, e poi casualmente con altri tre chirurghi maxillofacciali abbiamo condiviso queste informazioni e abbiamo pensato di mettere insieme dei dati scientifici, e quello di dare un valore a quello che noi facciamo tutti i giorni e, se è possibile, poi dare come ritorno ai motociclisti come me, come tutti gli altri che compongono la mia associazione, delle informazioni che possono essere utili per limitare i danni quando purtroppo questi danni accadono. Nasce nel 2018 e ha come scopo quello divulgativo, cioè quello di formare, di informare soprattutto i più giovani, che sono il futuro del nostro paese, e dare quelle informazioni che possono a loro servire per un utilizzo consapevole del mezzo più bello del mondo. E come dicevi tu, è il mezzo che ti dà libertà, che ti dà autonomia, che ti rende mobile in qualsiasi spazio, se vogliamo, della terra. E oltre al compito così che ci siamo dati divulgativo, è anche quello scientifico, cioè di raccogliere dati che poi sono sempre utili alle istituzioni per poi modificare magari una legge o introdurre un incentivo.
I numeri non mentono.
Assolutamente.
Se letti poi bene, perché attenzione, con i numeri ci si fa quello che vuole.
Assolutamente.
Quindi tu dici,
sì,
numeri giusti, letti in maniera corretta, il risvolto politico potrebbe essere quello di una legiferazione o di iniziative che possono davvero essere, se attuate in maniera corretta, utili, ma praticamente nel quotidiano.
Assolutamente sì, la storia ce lo insegna. Non solo sono utili dal punto di vista della legge, ma sono utili anche per costruire quei sistemi di protezione che ci proteggono. Facciamo un esempio banale che non riguarda la maxillofacciale, ma poi ci arriveremo. Lo sviluppo, per esempio, degli airbag da motociclismo arriva dai dati forniti da enti ospedalieri, da chirurghi che hanno operato pazienti traumatizzati, che hanno dato come feedback quali sono le aree più sensibili e più a rischio durante un trauma. La stessa cosa vale per il casco. Il casco si è sviluppato nel corso degli anni proprio su degli studi medici, fondamentalmente, che hanno detto ai produttori di casco: guardate che il problema sta in quel punto lì.
E chi è il primo casco, o meglio, per chi avrebbe dovuto essere il primo casco?
Allora, la leggenda narra che la leggenda narra che Lawrence d'Arabia, che tutti conoscono come un personaggio di un film degli anni 60, in realtà Lawrence d'Arabia è il personaggio che deriva da un colonnello britannico, che era questo Terence Lawrence, che oltre a fare il colonnello era un grande appassionato di moto, e nel 1931, dopo aver fatto tutte le sue campagne appunto d'Arabia eccetera, durante
ed essere sopravvissuto
durante una gita fuori porta, per evitare la storia dice così, per evitare dei ciclisti, cade con la sua moto e si procura un grave trauma cranico e purtroppo dopo alcuni giorni di coma muore. Lawrence d'Arabia aveva un amico che era un suo commilitone ed era un medico e guarda caso un neurochirurgo, che comincia a studiare a questo punto il problema e più o meno nel 1941 riesce a pubblicare su una rivista scientifica l'impatto che ha dal punto di vista sociale, quindi biologico, ma non solo, anche dal punto di vista economico, il trauma cranico nel motociclista. E da lì una prima azienda comincia a pensare di produrre un casco dedicato. Fino ad allora i caschi che si usavano, pensa, erano dei caschi sopra, cioè, venivano chiamati Cromwell. Cromwell era un altro condottiero che più o meno nel Medioevo, e Cromwell sta a identificare l'elmetto che usavano in guerra. Il casco che viene prodotto è simile ad un elmetto, e pensate che Giacomo Agostini fino al 1970 utilizzava caschi Cromwell, che noi soprannominiamo la classica scodella, perché lui non voleva essere troppo legato. Da lì e dagli studi fatti su Lawrence d'Arabia nasce il primo casco, e più o meno siamo all'alba del 1940-1950. Si capisce che proteggere la testa abbia un senso. Arriviamo poi più o meno negli anni 60, dove viene prodotto il primo casco vero, che è quello che noi abbiamo visto tutti su i piloti delle macchine da Formula 1, quel casco aperto che viene chiamato anche jet. Perché? Perché jet deriva dall'utilizzo fatto in aeronautica. Il casco aperto che usano i piloti di aeronautica non può ovviamente essere chiuso, perché hanno bisogno di mettere la maschera per respirare
l'ossigeno, certo.
E più o meno dopo 10 anni viene prodotto il primo casco integrale, sempre dalla stessa azienda, di cui non facciamo il nome per evitare comunque di fare pubblicità, e c'è quindi una progressione. Però che cosa manca ancora? Manca ancora una legge che consiglio, quantomeno obblighi all'utilizzo di un casco per limitare, attenzione, la mortalità inizialmente, perché erano tante le morti.
Le morti su strada da trauma cranico, certo.
Esatto. I primi che lo rendono obbligatorio sono gli australiani. Noi italiani arriviamo nel 1986, io me lo ricordo benissimo perché ero un ragazzino, avevo la Vespa, e a un certo punto ci hanno detto che dovevamo mettere sto casco, e quando l'ho messo la prima volta sembravo un personaggio di Star Wars, perché avevo una testa enorme con una moto piccola. Però la sensazione di sicurezza
è diversa.
L'ho apprezzata subito.
Un esempio banale, non c'entra nulla, ma ha la sua rilevanza. Io oggi sono incapace di andare su una pista da sci senza il casco. È come se entrassi nudo in pista, ho una sensazione di disagio, ma lo dico veramente senza false pretese. Ho veramente una sensazione di disagio, come se fossi nudo, andare su una pista da sci senza il casco. Anche perché sulle piste da sci la velocità media è aumentata in una maniera incredibile. Con questi sci carving, tutti sono dei super gigantisti che scendono a 70 all'ora, è come essere per strada in città con gente che ti sfreccia a destra e a sinistra, ed è sempre poi una questione di mentalità. Ti ricordi le cinture di sicurezza, quando inizialmente per metterle a Napoli avevo fatto la maglia bianca con la striscia nera per evitare la multa, era una cosa geniale. Ma il problema non è mettere la cintura per evitare la multa, il problema è mettere la cintura perché se fai un ciocco frontale non esci dal parabrezza. Ragazzi, la sicurezza serve per non ammazzarsi per strada o farsi male, non serve per evitare le multe. Quindi mi auguro che obblighino, perché sto facendo delle lotte incredibili anche per le biciclette e i caschetti, quindi mi auguro che lo facciano. Ah, ma io vado in giro col casco, non mi interessa, mettilo, lotte incredibili, non vai in bicicletta, se ci vado scappano. Anyway, mi sembra di tornare ai tempi di quando andavo a sciare sui Pirenei, no? Deve esserci il disastro per avere un presidio. Io andavo a sciare il 18 di dicembre, perché andavamo prima, mio papà aveva le ferie prima, andavamo prima a sciare, bigiavo in 2 giorni di scuola, andavamo a sciare ed era bello perché le piste erano molto vuote, tutto bianco, non c'erano problemi. Poi passava un giorno e albero in mezzo alla pista, uno si schiantava, allora mettevano le cose arancioni, no? I gommoni, i copertoni, poi il giorno dopo palo, uno si schiantava. Dopo 10 giorni che ero lì, dovevo andare via, la pista era tutta piena di roba arancione. Dico, ma dannazione, ma se c'è un albero in mezzo alla pista, ma non lo possiamo mettere prima? Quindi poi a questo ci ritorneremo quando parleremo di strada e di centauri che fanno gli slalom in mezzo alle macchine per strada. Dopo li sgrideremo un pochino, poco a poco, ma li sgrideremo. Invece senti una cosa che è importantissima, oltre alla storia del casco integrale, quindi oggi i caschi sono assolutamente performanti. Tu lavori al San Gerardo e al Niguarda e avete fatto un lavoro molto importante che è stato un raccolto, perché noi diciamo i numeri come devono essere letti, avete fatto una raccolta di dati veri, scientifici, degli ultimi 10 anni, e che cosa avete visto da questi dati?
Abbiamo visto che i dati si riferiscono a circa 2000 casi di motociclisti operati che sono finiti in sala operatoria per traumi facciali di diversa natura. Voi dovete sapere che il trauma facciale nel motociclista impatta circa nel 20-30% dei casi, cioè nel 20-30% dei casi il motociclista ha anche un trauma facciale. Di questi 2000 che abbiamo operati, il 70% indossava un casco aperto, non integrale, e di questo 70%, più del 50% ha subito interventi chirurgici anche piuttosto complessi e di diverse ore. Questa è la prima volta che si raccolgono dei dati scientifici che sembrano banali, è chiaro, è evidente. In tanti mi hanno detto, beh, è logico, se metti un casco aperto e un casco integrale, è logico che ti fai più male. Ma quello che siamo riusciti a fare, che quello che ci interessava fare, è dare un valore a questi numeri. E abbiamo dato un valore sia in senso biologico, cioè quello che è la conseguenza di un trauma della faccia.
Esatto.
E quello che è anche un costo sanitario tra un atteggiamento e un altro, perché stiamo parlando di atteggiamenti, non stiamo parlando, nessuno vuole demonizzare, obbligare a
fare
qualcosa.
Però bisogna avere consapevolezza. Bravissimo. Perché ci dimentichiamo che prendi una botta in faccia, ma nella faccia e dietro la faccia ci sono degli organi di senso importantissimi, ma la cosa più importante è che tutti e 5 gli organi di senso sono dalla faccia ad andare indietro. Quindi sbattere per terra con quello che raccoglie tutti gli organi di senso vuol dire avere problematiche di natura trasversale e potenzialmente impegnativa, corretto?
Assolutamente sì, come dici tu, sono rappresentati tutti i 5 organi di senso: il tatto, la vista, l'olfatto, il gusto e l'udito. Sono tutti rappresentati nella faccia, quindi con un trauma potresti coinvolgerli tutti, contando un'altra cosa che manca, che non è un organo di senso, ma è l'aspetto estetico, la faccia con cui noi poi interagiamo col mondo.
Senti, la sicurezza, l'hai accennato prima, non è soltanto faccia, ma ci sono anche tanti altri dispositivi. Abbiamo fatto un minimo accenno a quelli che sono gli airbag, adesso facciamo anche un minimo accenno a cose più semplici. Per esempio in Francia che cos'è che è obbligatorio, che da noi neanche ci sogniamo che sia obbligatorio?
In Francia è obbligatorio nella guida di qualsiasi motocicla il casco, i guanti e il paraschiena.
E se non ce l'hai, ho visto, c'è un video interessante della polizia dell'autostrada, non so che cosa, quella che fa da Nizza e arriva giù fino a Marsiglia, che vanno con gli elicotteri, beccano la gente, li fermano, multe tremende. L'altro giorno ho visto una puntata di uno che ha beccato senza casco e guanti, vabbè, poi danno 90 euro di multa, purtroppo e basta, però l'hanno beccato, li seguono con gli elicotteri, dicono tu sei andato veloce, non hai rispettato la distanza, hanno un controllo tremendo perché gli indici di incidenti in quell'autostrada sono mostruosi, soprattutto d'estate, gli indici di lesioni, di mortalità sono tremendi. Ma sugli indici di lesioni tu mi dicevi che siete riusciti anche a calcolare quelli che sono in termini di invalidità permanente i costi globali sanitari di questo tipo di trauma, sono importanti, corretto?
Assolutamente sì, sono costi notevoli. Quello che abbiamo calcolato sono i costi di cura acuti. Che cosa vuol dire? Il costo di cura che lo Stato sostiene nel momento in cui il traumatizzato arriva in ospedale. Quello che purtroppo non riusciamo a calcolare sono i costi di invalidità, inteso in cronicità, perché ci vogliono a volte numerosi interventi per ricostruire qualcosa che si è rotto, e ci sono situazioni che perdurano nel tempo, quindi uno può diventare anche un invalido, pensiamo se perde la vista. I costi che abbiamo stimato noi, e sono costi alla mano, abbiamo calcolato i costi sanitari, solo per la zona che abbiamo studiato noi, che sono una parte della Lombardia, c'è un delta di circa 4 milioni di euro di costi sostenuti tra piloti, tra motociclisti con casco aperto e motociclisti con casco chiuso. Quindi vuol dire che se noi utilizzassimo una regola, un atteggiamento riferito al casco integrale, questi costi si ridurrebbero tantissimo. A noi come medici, a me come medico, interessa il costo biologico.
Certo,
però
anche
è inevitabile che il costo sanitario sia importante.
Non sia soltanto quello. Ed è per questo che abbiamo chiesto in giro sicurezza e moto, casco chiuso o casco aperto. Sentiamo i centauri cosa hanno risposto.
Aperto, casco getta, assolutamente, piuttosto mi sfascio, ma aperto. Le due ruote sono la libertà, voglio sentire l'aria sulla faccia.
Scherziamo? Integrale, tutta la vita. Poi guanti e, a seconda della strada che devo percorrere, stivali e giacca con rinforzi. Ho già dato qualche osso alla strada e adesso me la voglio godere in sicurezza.
Faccio motocross. Sì, uso sempre tutto quello che serve, mi diverto. Grossi problemi non ne ho mai avuti. Qualche fratturina, ina, però ci sta, fa parte del gioco, eh.
Io uso sempre l'integrale, ma mi sa che devo rivedere qualcosa. L'estate scorsa mi hanno tagliato la strada perché quello davanti ha svoltato senza freccia all'improvviso e sono caduto. In realtà sono riuscito a scivolare, testa ok, ma mi sono grattugiato il lato destro del corpo, neanche fossi una crosta di grana. Ho impiegato 5 settimane a sistemarmi le ferite, meno male che, o meglio, avevo i pantaloncini, quindi immaginate il danno.
Avete preso quello giusto. Dopo che mi sono fatto 3 mesi di ospedale, mia moglie mi ha detto che se provo solo ad avvicinarmi alla moto me la rompe sulla testa. Però per fortuna avevo come sempre il casco integrale, a testa e faccia non ho avuto niente.
Beh, direi che sono stati toccati dei temi interessanti, che sono quelli che ci interessano, devo dire proprio in maniera trasversale. Venendo al primo, molto spesso il casco da getti diventa un problema di moda e di estetica, no? Perché è sicuramente comodo e c'è tanta gente che dice, io ho un mio caro amico che è un importante dirigente, dice casco chiuso ma non parla nemmeno di me, anche lui dice mi sfascio tutto ma io voglio il jet, e poi lo scelgono, dicevamo prima, non in base alla qualità, ma dice no, voglio quello giallo, ma non è neanche chiesto che marca è, che caratteristiche ha, che capacità di resistenza è, che test ha sopportato, che bollino gli è stato messo. Quindi il primo problema è jet verso chiuso, problema ludico meno, sfasciarsi la faccia, attenzione perché ha tante implicazioni.
Sì, assolutamente sì. È vero che siamo in un paese libero, il principio di autodeterminazione costituzionale, ognuno fa un po' quello che vuole, però è bene anche informare la persona su quello su quelle che sono le conseguenze di quell'atteggiamento. Dico soltanto a questa persona che il posto peggiore, tra virgolette, dove portare un casco aperto è proprio la città, perché è proprio lì dove avvengono gli incidenti più, in maniera più frequente e paradossalmente anche banale, perché basta poco e una faccia scoperta è un attimo ferirla. Quello che consiglio come medico, come motociclista, è quello che dicevi tu. Prima roba, scegliere il casco e sceglierlo buono, perché lì dentro ci mettete la testa e la faccia, e credo che valga, che siano due valori molto importanti. L'altra cosa è che esistono comunque dei caschi, chiamiamoli aperti, jet, che hanno un livello di protezione a livello di visiera molto importante, perché anche la visiera è una parte fondamentale, perché voi pensate di andare a 50 all'ora con un motorino e prendere un sasso che viene alzato dalla macchina che sta davanti dove volete voi, su un occhio, su un naso, sulla fronte. Il fatto di avere una visiera è già qualcosa. Ovviamente l'integrale è il massimo che si può avere, è una raccomandazione. Se usate il casco semi integrale o quello che chiamano modulare, quando si parte la mentoniera va abbassata, altrimenti funziona peggio.
Perché fa da leva, no?
Perché fa da leva e può creare più danni. Quindi non posso essere d'accordo con il primo ascoltatore,
lo scooterista fatalista, amante della libertà.
Perché purtroppo è vero, si può, si viaggia e si sente il vento sulla faccia, ma basta alzare una visiera. E un ragazzino una volta mi ha fatto notare una cosa, proprio un ragazzo di 14 anni, un ragazzino di 14 anni di una scuola mi ha detto, beh, ma guardando un casco che le avevo dato da visionare, mi dice, ma cosa sono tutte queste prese che ha il casco? Gli ho detto, tutte queste feritoie che ci sono, tutte queste prese d'aria, servono per raffreddare la testa e per permetterti di non sudare e di avere più comfort. Beh, allora tra il casco aperto e il casco chiuso, alla fine una grossa differenza non c'è.
Non c'è, perché comunque sei ventilato. Mi dicevi invece una cosa molto interessante l'altro giorno, che mi è piaciuta. Non dobbiamo dimenticare una cosa. Lesione al volto da casco aperto e implicazioni non solo etiche, ma estetiche vere del danno. Cioè, ci si rovina la faccia nel vero senso.
Assolutamente sì, prima abbiamo parlato di funzione.
Reazione del volto, la parte mimica.
Tutto, la faccia è la cosa con cui noi ci rapportiamo col mondo esterno, quindi a maggior ragione oggi dove siamo costantemente dentro una sorta di social network globale, facciamo selfie, eccetera, l'aspetto estetico, non solo ludico, ma è molto importante, quindi una ferita su un volto può cambiare completamente la tua vita.
Un altro stimolo, adesso stiamo gufando, un'altra cosa importante secondo me è i traumi dentali, cioè ragazzi, batter la faccia per terra, dente contro asfalto, io ho paura, non penso che ci vogliono studi scientifici per dimostrare che vince in maniera clamorosa l'asfalto. Allora, se non vi interessa questo perché siete dei fatalisti o facciamo i fatalisti, allora guardiamo nelle tasche di mamma e papà. Quanto costa? E in termini di denaro e di tempo di guarigione, la perdita di uno o due denti anteriori, due incisivi, boom, facciata, saltano i denti, finestra, aria davanti e indietro.
I soldi ne escono tanti, perché oltre ad avere un tempo di guarigione molto lungo, perché bisogna far guarire la ferita, poi mettere l'impianto, poi aspettare di mettere il dente, siamo su un settore estetico, spesso è necessario anche ricostruirlo, perché se noi sorridiamo non ci piace vedere una disarmonia. E dal portafoglio di papà per due denti, come dicevi tu, possono uscire parecchie migliaia di euro.
Ok, magari questo diventa un deterrente. Allora, abbassiamo il tono e andiamo sui traumi facciali meno gravi. Quelli che, diciamo, le fratturine, le fratture meno importanti che voi vedete in pronto soccorso, che vedete in ambulatorio e che poi magari dovete gestire dal punto di vista chirurgico con una chirurgia... non ti dico ambulatoriale, ma tra virgolette più leggera. Che cosa vedete? Quali sono i traumi più frequenti e come intervenite?
Dunque, i traumi più frequenti sulla faccia sono i traumi mandibolari, il trauma nasale e lo zigomo, ma in particolare la mandibola perché è quella che è più prominente rispetto al resto del volto. Quindi le fratture più frequenti sono le fratture dei condili mandibolari, che necessitano poi un trattamento spesso, per fortuna, chiamiamolo per rubarti un termine, di tipo ortopedico, cioè si fa una fisioterapia che può essere, diciamo, proseguita per diverse settimane e anche mesi. Le fratture nasali a volte si riescono anche a gestire in un ambito ambulatoriale, e mentre altri necessitano qualche piccolo intervento ambulatoriale, ma assolutamente la frattura di mandibola è quella che più si manifesta. Comunque fa molto male, quindi poi il periodo, anche se si risolve senza intervento chirurgico, insomma, un po' di disagio ce l'ha.
Consigli dell'amico maxillofacciale a chi è a casa in questo momento, ok, che ha avuto un trauma, che cosa fare o che cosa non fare? Il consiglio non della nonna, ma dello zio motociclista.
Il consiglio, se hai avuto un trauma e hai subito una di queste fratture, ovviamente è fare tanta fisioterapia, come ti avranno già spiegato probabilmente i colleghi, assumere una dieta che deve essere morbida per i primi periodi e poi deve tornare alla normalità, proprio perché l'atto masticatorio diventa esso stesso fisioterapia. E se non ci sono indicazioni chirurgiche a mettere placche, vite e quant'altro, ma come dicevo prima, ortopediche, più usi la tua mandibola, più fai fisioterapia e prima recuperi la funzione al 100%.
E quando uno invece deve sospettare che è esitato un qualcosina, cioè quei click che si sentono nell'aprire e chiudere la mandibola, dice: sento click da quando ho preso la botta al mento, no? E sento un click lì, e io che sono ignorante dico: ma ti sei mai bloccata? No, però sento click. In realtà cosa succede lì? O cosa potrebbe essere successo?
Se si è subito un trauma, potrebbe esserci stata una lesione del disco articolare, e in questo caso è bene comunque farsi vedere da uno specialista. Un altro segno molto importante che ti può venire, che può far venire sospetto anche di una frattura, è la perdita della tua occlusione. Cioè, che cos'è l'occlusione? Il contatto tra i denti.
Tra i denti.
Tenete presente che il contatto tra i denti è una cosa molto, molto, molto fine. Se avete un granello di sabbia o un granello di zucchero tra i denti, ve ne accorgete subito.
Sì, immediatamente.
Quindi, la percezione...
Mangiate
che
una vongola di Rimini, se non ci credete, che è moglie di Rimini, e dici subito, ma le fate spurgare che c'ho una vadilata di sabbia dell'arenile in bocca. È vero, si sente immediatamente. E infatti dicevi la propriocezione, quell'omino in testa che rappresenta, che è chiamato homunculus, andate su Google, scrivete homunculus e vedrete cos'è, non vi possiamo spiegare tutto ragazzi, andate su internet, cliccate homunculus, è enorme, no?
E nell'homunculus la bocca è rappresentata in maniera eclatante, proprio è molto evidente che sia una delle parti più rappresentate in questa specie di mostriciattolo che è appoggiato.
Perché la pelle, che è il sistema con il quale il corpo si rapporta con l'ambiente, è piena di nervi. Questi nervi mandano informazioni al cervello e il cervello attiva i neuroni in una determinata area corrispondono a quella parte del corpo che li ha attivati. Quindi l'homunculus è, uno si immagina, se io sono fatto come sono fatto, io male, tu sei fatto meglio, poi dopo nel video si vede, no? Tu sei fatto io sono short un pochettino così, però il mio homunculus non è armonico, cioè la testa non è grande come il collo, come il tronco, ma è un corpo deformato. Ecco perché lo chiamano homunculus. Più ovviamente una zona neuroni che rappresentano la periferia, più quella zona sarà grande. Quindi tu appunto dici le labbra sono molto grandi in questo corpo. Le mani, ne parlavamo in un altro podcast, sono molto grandi. Altre parti del corpo sono molto più piccole, perché il corpo per entrare in relazione con l'ambiente non ha bisogno che quella parte di superficie cutanea entri così tanto in contatto con l'ambiente rispetto ad altre. Io avevo fatto l'esempio dicendo di notte al buio quando cammini non è che metti la testa avanti o i piedi, tocchi con le mani, le mani servono per orientarsi, no? Per farti capire come è fatto l'ambiente, infatti le mani nell'homunculus sono anch'esse molto rappresentate. Adesso però c'è una cosa alla quale tengo tantissimo, Giorgio, perché mi stanno facendo impazzire, i monopattini.
Argomento
perché qui a Milano sicuramente non tutti, io ho la sfortuna di trovare solo quelli più indisciplinati, ma sfrecciare a 50 all'ora in centro Milano sui marciapiedi contromano o contromano in strade buie con magari gli auricolari, quindi neanche se in due, o ne ho visti tre, oggi ne avevo due davanti che mi hanno tagliato la strada. Ragazzi, monopattino è uno strumento interessantissimo, bellissimo, eco, ma ha due ruote di cosa, 20 centimetri di diametro?
Più o meno.
Come fai a andare in giro? Alcuni addirittura, sentivo un programma alla radio, stanno modificando, non ho capito se il software, che accidenti, c'è e hanno beccato uno che andava a 100 all'ora in monopattino, con delle ruote di 20 centimetri che se beccano una buca che poco poco è profonda come quello, l'unica cosa che può fare è volare. E infatti cosa state vedendo in pronto? Questo ve lo diciamo ragazzi, notizia, ta-dam! Sapete cosa sta il dottor Novelli vedendo in pronto soccorso in maniera sempre più interessante negli ultimi mesi?
È proprio questo, arrivano sempre di più traumatizzati da monopattino, con lesioni di vario tipo, da fratture varie degli arti a tantissime fratture o traumi della faccia, perché non si capisce come comunque il monopattino, che alla fine è un mezzo a due ruote, tanto quanto una moto e una bicicletta, ma non ha le stesse regole della motocicletta o della bicicletta durante l'utilizzo. E ne vediamo moltissimi, addirittura paradossalmente abbiamo visto anche questo, un po' così un aneddoto, un danno indiretto. Cioè una povera signora che uscendo di casa si è trovato un monopattino parcheggiato dietro un angolo e ha inciampato su questo monopattino e si è fatta un danno pazzesco, perché l'altro problema oltre
dove li lasciano?
Dove li lasciano?
Io
ovunque.
Se becco chi è quello, cioè, ma sai che c'è uno che lo lascia davanti al portone di casa tutte le sere, spero che non sia il mio vicino lo stesso, ma c'è sto caspita che poi non sono piccoli, sono lunghi un metro, 80 centimetri, non lo so, e tu esci la macchina e devo scendere, alzare sto coso che non è proprio leggerissimo, spostarlo tutte le volte. Adesso caro ti controllo e dopo insomma ti spiego che insomma ci vuole un po' di educazione. Questa puntata però non vuole essere soltanto un puntare il dito, una sabona, attento che puoi cadere nei confronti dei motociclisti, ma tu automobilista che in questo momento sei in macchina e hai la testa abbassata sul cellulare perché stai guidando, lo sai, adesso l'hai alzata, ma sei lì con la testa bassa perché stai mandando un messaggio, stai scrivendo qualcosa o stai leggendo le mail, a che velocità stai andando? Qualcuno di voi ha un'idea esatta di quanti metri al secondo si percorrono a 50, 60, 70 km orari? Ve lo diciamo, a 50 all'ora sono 14 metri al secondo, a 60 all'ora sono 16,5 metri al secondo, a 70 km orari 19,5. Facciamo una prova. Provate a prendere il cellulare e lo prendete, lo accendete, scrivete sto arrivando, inviate il messaggio con WhatsApp. Secondo voi avete impiegato meno di 3 secondi per scriverlo? Secondo me no. Secondo te è possibile scrivere meno di 3 secondi?
No. Assolutamente no.
No. Quindi sapete in 3 secondi a 50, 60, 70 km orari quanti metri si percorrono? Rispettivamente 42 metri, quasi 50 metri, 58,5 metri. Questo vuol dire che se stai andando a 50 all'ora e mandi un messaggio 3 secondi, ma sei stato veloce, sei stato bravo, caro automobilista, sei stato bravo, hai percorso 42 metri ad occhi chiusi. Stai giocando a mosca cieca guidando la macchina. La domanda che ti faccio è, in quei 50 metri, quanti incroci hai visto? Quante strisce pedonali? Quanti bambini che stavano giocando con la palla? Quanti passeggini? Quante macchine che stavano per fare manovra? Questo non va bene. Li vediamo in autostrada, si vedono, sono macchine che ondeggiano un pochettino a destra e a sinistra, ci puoi scommettere quello che non si può dire sul ceppo, che gli affianchi hanno la testa china sul cellulare. Ora, se un motociclista ti affianca sulla destra ed è lì tranquillo, che è in città, e tu scarti perché hai la testa sul cellulare e lo centri, poi? Quindi quello che vogliamo è che probabilmente ci vuole un pochettino di educazione stradale da parte di tutti. Probabilmente bisogna anche smettere con queste cuffie, anche i pedoni, però ragazzi, non è che uno ha le cuffie e siccome sulle strisce attraversa senza neanche guardare, mi è successo l'altro giorno, 50 all'ora freni, ma se sei sulle strisce ti investono perché hai le cuffie e non hai guardato attraversando perché avevi la testa china sul cellulare e hai ragione, la domanda che io ti faccio è meglio avere torto ed essere sani o aver ragione ed essere distrutti, impiegarci mesi per guarire? L'educazione deve essere penso di tutti. Adesso facciamo un po' di una manzina, così ci odieranno tutti. Quindi attenzione ed educazione. Sono due cose. Attenzione ed educazione. Non ci vuole molto per rispettare gli altri e per rispettare se stessi. Infatti, una cosa che tu dici importantissima è se c'è in giro uno in città che va in moto a 100 all'ora facendo le pieghe a destra e a sinistra, chi è questo?
Questo non è una persona, non è un motociclista che va forte. È uno che rischia. Se vuoi dimostrare di andare forte, questo me l'ha insegnato un grande pilota, vai in pista e dimostra di saper girare veloce su un giro di pista. Paradossalmente noi ci proteggiamo meno sulle strade delle città e ci proteggiamo di più nelle piste, ma pensate che nella pista in realtà è il posto più sicuro dove andare forte in moto, perché non ci sono ostacoli, non ci sono piante, non ci sono marciapiedi, panchine, muri, non c'è niente di tutto questo. Mentre se noi circoliamo su strade cittadine, tutti questi ostacoli ci sono, quindi paradossalmente ci proteggiamo di meno. La stessa cosa vale per l'utilizzo consapevole della motocicletta. La motocicletta, abbiamo detto prima, è la cosa per me più bella del mondo. Per me è amicizia, è condivisione, è conoscere un sacco di persone quando sei in giro in moto, ed è per questo che non possiamo permetterci di perdere questo valore. Quindi guidiamo con attenzione, con prudenza, divertiamoci senza utilizzare la strada come se fosse la pista, perché le tecniche di guida su strada e su pista sono completamente diverse. Quando io vedo qualcuno sulla strada che esce dalla moto come se fosse Valentino Rossi per fare la curva perfetta, non è un grande pilota, è uno che non ha capito che sulla strada ci sono pericoli e quel tipo di curva su quel tipo di strada non la puoi fare in quel modo. Allora, se hai tutta questa passione, che sia nel fuoristrada, che sia nella velocità, esistono le piste, possiamo accedere in qualsiasi momento, esistono dei corsi, cosa che ho fatto io, quando ho cominciato ad andare a girare in pista perché amavo la velocità, non sono entrato in pista senza consapevolezza, sono andato con chi in pista ci sapeva andare, mi ha spiegato, mi ha insegnato e ho raggiunto anche i miei risultati e le mie soddisfazioni. E la stessa cosa l'ho fatto sulla strada. Quindi quello che vi posso consigliare è utilizzate la moto perché è fantastica, ma usate anche la testa.
Caro Giorgio, è stato un piacere averti qui. Magari ci rivedremo per approfondire un po' di argomenti, direi che sono tantissimi quelli della sicurezza della strada, magari invitando anche la stradale, la polizia stradale, perché è un tema a cui tu tieni tantissimo, ma io da papà prima che da medico e da cittadino prima che da medico anch'io ci tengo tantissimo. Spero quindi di poterti rivedere per approfondire tematiche importantissime, magari scivoleremo anche sulla chirurgia, quella delle correzioni delle problematiche congenite. Tanta roba da dire. Ma voi che siete all'ascolto, invece, tornate sugli ascoltabili settimana prossima per un nuovo episodio di Una macchina chiamata corpo, la medicina vista da professionisti che sono anche esseri umani, in questo caso motociclisti simpatici, anche se qualcuno ci odierà, non ci interessa, è stato un messaggio etico che abbiamo detto. Ciao da Stefano Guerrasio.
Ciao da Giorgio.
Alla prossima.
Pronto? Angelo!
Oh, Stefano!
Professore, ci dobbiamo trovare per l'aperitivo.
E come no, certo,
no, ma che adesso qua siamo in zona trasparente, spero che abbiamo finita. Senti, perché mi hai detto che se ci troviamo, mangiamo e beviamo, attiviamo i neuroni, quindi...
Assicuro, guarda.
E quindi dobbiamo trovare...
Non c'è come un aperitivo.
Senti, così siamo già in linea con il tema del podcast. È confermato, ci troviamo a Milano. Se vuoi andiamo assieme,
perfetto.
Ti passo a prendere, va
perfetto,
bene?
Perfetto, va benissimo.
Quando... Il cervello, questo sconosciuto, poi cerchiamo il titolo giusto. Qualcosa di bello parliamo, dai.
Ma certo, dai, così.
Viva la birra.
Certo, viva il cervello soprattutto.
Cioè, non troppa birra.
Non troppa birra, non troppo cervello. Ciao.
Ciao,
grazie, ciao.
Una macchina chiamata Corpo è una serie originale degli Ascoltabili, a cura di Stefano Guerrasio e Giuseppe Paternò Raddusa, condotta da Stefano Guerrasio, chirurgo ortopedico e divulgatore. Testi di Stefano Guerrasio. Editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. Attenzione, i consigli forniti nel podcast Una macchina chiamata Corpo non sostituiscono in alcun caso il parere del medico curante, che deve essere consultato sempre in caso di patologie o malesseri.